Un saluto a tutti da Massimo di Elisir Podcast. Benvenuti e bentornati con la nostra rubrica. Signor Presidente, siamo alla parte 24 e oggi tratteremo dal 1972 al 1973. Nell'ultima volta ci siamo lasciati con un breve governo di Giulio Andreotti che ha portato alle elezioni di maggio del 72. Abbiamo visto come sono stati i risultati e ci spostiamo al prossimo governo di Andreotti che dura 377 giorni e praticamente è il governo che segue le elezioni. La fiducia alla Camera il 7 luglio del 72 con 329 voti a favore e 288 contrari. Fiducia al Senato il 13 luglio del 72 con 163 voci a favore e 155 contrari. Quindi vediamo intanto prima di tutto cosa si tratta, che ci sono stati dei grossi problemi nei mesi precedenti. Infatti viene detto che le elezioni politiche del 72 rappresentano uno spartiacque nella storia della Prima Repubblica. Sono le prime a svolgersi in anticipo sulla fine di una legislatura caratterizzata da gravi problemi di ordine pubblico, sì, tutti quei colpi che c'erano in giro, veramente la violenza per strada era pericolosa, numerosi scandali politici e dall'introduzione nell'ordinamento italiano del divorzio, e sono precedute da una campagna elettorale fra le più cupe e le più appassionate. Anche se con interessi diversi, si può dire che la fine anticipata della legislatura l'abbiano voluta tutti. La convocazione dei comizi elettorali rinvia di almeno un anno lo svolgimento del referendum per l'abrogazione del divorzio e dà ai partiti il tempo di trovare un'intesa con i cattolici del comitato promotore per evitarlo. La campagna elettorale distoglie l'attenzione della pubblica opinione dalla profonda crisi in cui il paese si trova dal punto di vista economico. Occhio, volevano distogliere l'attenzione sulla crisi economica che c'era in Italia. Con il reddito nazionale lordo in diminuzione, il deficit di bilancio sempre più incontrollabile e il PIL a penultimo posto tra i paesi europei, prodotto industriale lordo, è ancora più politico per i numerosi scandali, l'Omni, il fallimento Marzollo, i fondi neri della Edison, che hanno travolto quasi esclusivamente la DC. La crisi della formula del centro-sinistra, a 10 anni dalla sua prima apparizione, col secondo governo di Amintore Fanfani. Non funzionava più questo centro-sinistra, era parecchio in crisi. In questo periodo infatti si cercherà una soluzione centrista e infatti il motto è avanti al centro per la DC, additandosi come garante della democrazia contro comunismo e fascismo, ma la contestazione studentesca, l'autunno caldo e le prime azioni del terrorismo favoriscono il movimento sociale italiano di Giorgio Almirante e danno dei tradizionali alleati di governi a danno dei tradizionali alleati di governo. Tornato alla guida del partito del 68, infatti Almirante ha giocato la carta di una grande destra rispettabile e moderata, invitando a farne parte i liberali Giovanni Malagodi, che rifiutano, e i monarchici di Alfredo Covelli, che invece accettano per l'azzeramento dei consensi elettorali, si erano arrivati al 0% i monarchici, ormai non se li filava più nessuno. Al voto dei moderati, dei ben pensanti, wow, andato nel 63-68 i liberali, MSI, assomma anche quello dei fautori dell'ordine, aumentando del 4,23% alla Camera e del 4,63% al Senato per la contemporanea presenza nelle sue liste di personalità come Achille Lauro, Gino Birindelli, Vito Micelli e Giovanni De Lorenzo. Il secondo governo Andreotti, detto Andreotti Malagodi, nasce essenzialmente per il rifiuto dei socialisti a sedere a un tavolo di trattativa che comprendesse anche i liberali. È un esecutivo mal visto anche da vari settori della DC che per un anno deve affrontare l'insidia dei franchi tiratori, quelli che votano contro, che lo mandano sotto più volte e tira avanti per la mancanza di un'alternativa che emerge soltanto alla vigilia del Congresso Democristiano. Gli accordi di Palazzo Giustiniani tra Moro, Rumor e Fanfani e il ritiro dell'appoggio repubblicano all'esecutivo aprono la strada ad una rinnovata versione del centro-sinistra. Vediamo dunque il commento. Ora li filano ancora meno. Sì, per forza, assolutamente. La composizione del governo, Democrazia Cristiana, DC, Presidente del Consiglio, 16 ministri, 40 sottosegretari, Partito Socialista Democratico Italiano, 5 ministri, 18 segretari, e Partito Liberale Italiano, 4 ministri, 8 sottosegretari, penso che sia il miglior risultato del Partito Liberale Italiano finora. Presidente Giulio Andreotti, Vicepresidente Mario Tanassi del PSDI, che non è il PSI, che erano invece in opposizione. Infatti vediamo in opposizione Partito Socialista 33 seggi, Comunista 74, Movimento Sociale Italiano 26, insomma sono parecchio intense. questa opposizione. E addirittura PSI di unità proletaria 11, sinistra indipendente 9, quindi comunque c'è un'opposizione parecchio tosta. Vediamo intanto, affari esteri, ministro Giuseppe Medici, interno Mariano Rumor, grazie giustizia Guido Gonella, bilancio formazione economica Taviani, insomma vediamo la difesa Tanassi, ecco qua, la pubblica istruzione Oscar Luigi Scalfaro, ne parleremo ancora di lui. Andiamo avanti, soprattutto con questa cronologia, c'è da dire che le nuove camere, Pertini presidente della Camera, Fanfani confermato presidente del Senato, questo a maggio però, poi si va avanti, si negozia, ci sono altri problemi appunto con queste liti, viene ucciso uno studente a Salerno il 7 luglio, per queste liti fra quelli di sinistra e gli anarchici del Movimento Sociale Italiano, vedete che è una situazione in crisi. Intanto il 13 luglio, congresso straordinario del PSI-UP, il deludente risultato elettorale non porta alcun eletto in Parlamento, denomina lo scioglimento del partito. Al segretario Dario Valori basta un solo giorno per leggere la sua relazione e proporre la confluenza nel PCI, che viene immediatamente accettata dal 67% del partito. Una minoranza riformista, 9%, ritorna nel PSI. Una seconda minoranza di sinistra si dichiara per la continuità e forma nel luglio del 72 il nuovo PSI-UP. Wow! Andiamo avanti. Ex ministro Luigi Preti viene eletto presidente della commissione bilancio con i voti determinanti dell'MSI per l'opposizione di Carlo Donat Cattin, che ha abbandonato la seduta prima del voto. Poi andiamo avanti. Appunto, viene proposto un disegno di legge per riordinamento previdenziale dei lavoratori agricoli. Bella domanda mi viene fatta, il PCI come se la cava? PCI se l'era cavata molto male, abbiamo visto la volta scorsa le elezioni, il PCI, no, non così male, dite la verità, 27,15%, che è opposizione, però hanno guadagnato due seggi in Camera dei Deputati, non è male, si sono cavata male al Senato, dove hanno perso il 2,40%, col 27,60%, hanno perso 10 seggi. Quindi hanno guadagnato pochissimo in Camera dei Deputati e hanno perso 10 seggi, che non sono pochi, al Senato, che quindi non è proprio il massimo, per quello che ho detto che se la cavano male, ma non così terribile comunque, non così terribile. Bon, torniamo allora alle nostre avventure di luglio. Berlinguer, vicepresidente segretario comunista, sostiene che il governo Andreotti Malagodi contraddice l'esito delle elezioni politiche, che hanno dato forza a comunisti, ho appena detto di no, neosocialisti e cattolici. La pregiudiziale anticomunista porta all'involuzione della democrazia perché apre la strada agli apporti non richiesti e non sgraditi della destra neofascista, consentendo al contempo quella economica reazionaria di indebolire o cancellare le riforme. Devo dire che in parte avrà ragione, perché non riescono a far passare bene le riforme proprio perché c'è molta opposizione. Questa cosa purtroppo è vera. Intanto è mandamento il decreto di riordinamento delle pensioni INPS per la rivalutazione delle pensioni contributive, bla bla bla, le solite cose di modifiche burocratiche. Andiamo ad agosto, il governo viene messo in minoranza al Senato per un decreto di ordinamento delle pensioni. Ecco qua, poi vediamo, 5-7 agosto, Consiglio Nazionale della DC, Forlani nega che la DC sia orientata politicamente a destra. L'esecutivo è il frutto di una convergenza di forze politiche che hanno voluto assicurare la governabilità pur nel rispetto delle reciproche differenze. La sua tesi è contestata dalla sinistra interna. Aldo Moro ritiene che il governo è un atto di imprudenza politica e l'inizio di una svolta involutiva. L'Assise approva la soluzione della crisi col voto contrario dei Morotei, quelli di Moro, Forze Nuove e alcuni della base. Ulteriori decisioni sulla linea politica sono rinviate al congresso nazionale convocato per gennaio, perciò ce ne voglio ancora un po'. Respinti tutti gli emendamenti della sinistra, il Senato approva il decreto sulle pensioni, aumentati i minimi di alcuni. Comunque sia, anche qua il comitato interministeriale dei prezzi è aumentato da 15 a 25 lire il costo dello scatto telefonico urbano. Si comincia, i canoni di abbonamento aumentano di oltre il 100%, veramente assurdo. Considerate che una volta si pagava a scatto, le chiamate. Oddio, è ancora così oggi, diciamoci la verità. Per chi non ha un abbonamento fisso o le chiamate illimitate, si paga comunque lo scatto o comunque il tempo speso, ma lo sapete anche voi. Va bene, nel frattempo, attenta vigilanza sull'andamento del costo della vita, il governo ha avviato questa richiesta ai prefetti. Poi andiamo avanti. La RAI annuncia l'avvio delle prime trasmissioni sperimentali a colori dal 26 agosto, siamo nel 72, il resto del mondo è già a colori da chissà quanti anni. Si apre una polemica per il sistema di trasmissione. Insomma, quindi vedete che è un bel casino. Alla fine la RAI usa il sistema PAL, sostenuto dall'industria italiana e tedesca. Mannaggia, non l'avessimo mai fatto, sarebbe stato meglio, perché la qualità è solo a 50 Hz e non a 60 Hz. Comunque sia. Allora, andiamo avanti intanto. Ecco qua, la Famiglia Cristiana, che è un settimanale, probabilmente lo conoscete, pubblica un documento che comproverebbe le pressioni francesi sull'Italia per l'adozione del sistema televisivo SECAM e l'esistenza di trattative sottobanco tra Andreotti e il presidente francese Georges Pompidou. Andiamo avanti intanto, passiamo a settembre. A Roma, il 2 settembre, il governo ha indicato quale banco di prova per la politica dei prezzi. Gli esercenti di igiene alimentari protestano una serata contro il calmiere imposto dal prefetto. Chiudono per 2 giorni i macellai e fruttivendoli. Negli stessi giorni restano aperti solo di mattina gli altri alimentaristi. Si decide di rimuovere il calmiere delle carni esterne, estere, scusate, e maggiorare del 10% i prodotti ortofrutticoli. PCI e PSI chiedono l'abrogazione dei provvedimenti del prefetto e che il governo intervenga sulla speculazione attuata dai grossisti. Nulla di nuovo. Poi andiamo avanti. Accanto ai problemi delle TV a colore e dei prezzi, l'ISTAT diffonde i dati del costo della vita di luglio, cioè un incremento generale del 6,3% al dettaglio e 21,9% all'ingrosso. Veramente brutto, ma molto pesante. Poi si ricerca appunto, ma siamo già in ritardo con i colori, doveva essere. C'è già Famiglia Cristiana? Cioè, se, sì, c'è già la Famiglia Cristiana, c'è già Famiglia Cristiana nel 72, ma non può mai mancare in Italia. Altri scandali politici. L'onorevole Gargano, neoeletto deputato della DC, viene convocato per una truffa ai danni dell'azienda che imbottiglia l'acqua minerale Appia. Vabbè, solite cose che succedono spesso. Avanti, intanto, appunto, la sostituzione dell'IGE con l'IVA, cioè quella, oggi la chiamiamo IVA, ovviamente imposta a valore aggiunto. Poi, 23 e 30 settembre, il capo dello Stato Giovanni Leone si reca in visita ufficiale in Vaticano. Nel suo discorso ufficiale, Paolo VI chiede un'esatta interpretazione ed applicazione del concordato. Le parole del Papa, unite all'evasività di Leone sul tema dell'indipendenza legislativa italiana, sono viste come un ennesimo attacco alla legge che ha istituito il divorzio. E forti critiche sono dirette anche al presidente, che, come da prassi, era informato sui temi che sarebbero stati affrontati dal pontefice. Mentre socialisti e repubblicani richiamano i pronunciamenti della consulta sulla legittimità della legge Marco Pannella, perché era a nome suo, a nome della Lega per il divorzio, chiede che il governo fissi quanto prima una data sul referendum. Bravo Pannella. Quest'ultimo diventa l'oggetto del contendere per il rinvio di un anno provocato dalle elezioni politiche. Andiamo avanti, intanto. Ecco qua, alla frontiera di Chiasso sono arrestati 2 italiani e una tedesca che viaggiano in una macchina piena di armi esplosive. Non è proprio il massimo. Il Messaggero pubblica la notizia che l'arcipelago di La Maddalena in Sardegna è stato ceduto in uso alla Marina Militare degli Stati Uniti per la costruzione di una base destinata a sommergibili nucleari. Probabilmente non volevano che uscissero queste notizie, ma sinceramente è purtroppo tutto vero, non sono cose fantasiose. Conosco gente che ha prestato servizi in Sardegna, quindi per gli americani, quindi, insomma, diciamo che è tutto vero. Andiamo avanti. Rinviate le decisioni sull'IVA al Consiglio dei Ministri. Nuove banconote da 2.000 e 20.000 lire. Andiamo a ottobre. Andreotti riferisce alla Commissione Vigilanza RAI sulle polemiche degli ultimi 2 mesi relative all'introduzione del colore della questione della riforma. Il Presidente del Consiglio, riferendosi all'ipotesi di un canale a colore privato, dichiara che il monopolio statale delle trasmissioni è fuori discussione, cioè ovviamente la RAI rimane dello Stato. Le trasmissioni a colori non inizieranno prima del 74, bella, bella cosa. E anche in quel momento si dovrà decidere se iniziarle o inviarle ulteriormente. Ma rendete conto, l'Italia, c'erano già i mondiali del 70 che erano in bianco e nero per queste cose. Andiamo avanti intanto. Il Consiglio dei Ministri il 17 ottobre varati i decreti delegati alle riforme tributarie sull'IVA, le imposte di registro e di bollo, le tasse sulle concessioni governative, le imposte ipotecarie e su donazioni e successioni. Per l'IVA sono confermate le aliquote fra il 12 e il 18%, con una riduzione al 6% per alimentare, gas ed energia elettrica per uso domestico e medicinali. Vorrei tanto che fossero oggi così basse. Andiamo avanti. Il Comitato Centrale del PCI, almeno qua si ride sempre, il documento conclusivo invita tutta la sinistra italiana a mettere in crisi il governo Andreotti Malagodi attraverso un vasto e unitario movimento per la pace, il progresso economico e sociale e la democrazia. Richiesto un impegno straordinario a tutto il partito in vista delle elezioni amministrative di novembre che possono dare un segnale politico all'esecutivo di centrodestra. Andiamo avanti. A novembre ci sono sempre queste situazioni di discussione. Il Consiglio dei Ministri del 14 novembre, come annunciato a luglio, viene varato un disegno di legge che ripristina il fermo di polizia nei termini parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, prolungandolo a 96 ore senza obbligo di comunicazione al magistrato di turno per le prime 48. Va bene. Elezioni amministrative il 26 e 27 novembre. Votano 4 milioni di italiani. DC e PLI registrano lievi flessioni insieme all'MSI. Calano i comunisti e aumentano di poco i socialisti. Buoni risultati per PRI e PSDI. 30 novembre. Comitato centrale del PSI. In ritardo rispetto alla data del 22, viene eletta la nuova direzione nazionale del partito, composta da 13 De Martiniani, 5 autonomisti, 7 Mancinioni e 9 componenti delle correnti di sinistra. Il nuovo segretario sarà eletto dalla direzione. Dal 1 al 3 dicembre muore Antonio Segni, sapete che aveva avuto un malore quando era ancora attivo e poi poco dopo non ce l'ha più fatta. Vediamo. Ecco, intanto andiamo avanti. Aldo Moro dichiara che è giunto il tempo di passare dalla critica ad una vera e propria alternativa al centrodestra di Andreotti. I morotei lanciano un appello agli ex compagni di corrente dorotei per riprendere collaborazione con i socialisti ed uscire quanto prima da una svolta determinata dalle condizioni del momento che dà una indicazione elettorale. Sì, andiamo avanti. Sì. Poi andiamo avanti, intanto, direzione del PSI, Francesco De Martino viene eletto segretario con 17 voti della sua corrente e degli autonomisti di Nenni. Sinistri di Mancini e Lombardi votano scheda bianca. Vice segretario sono eletti Bettino Craxi, Tistano Codignola e Giovanni Mosca. Andiamo avanti. Andreotti riferisce al Parlamento che la convenzione tra Stato e RAI è stata prorogata di un altro anno. Poi vediamo, sempre dicembre. Varato un disegno di legge che adegua alcune imposte di consumo per far coincidere o aumentare i prezzi con l'entrata in vigore dell'IVA. Nulla di nuovo, infatti, purtroppo. Poi si va avanti, la DC non ha chiuso la porta a sinistra e non l'ha aperta a destra. Sì, parlano di centrismo, questo lo dice Forlani. Andiamo avanti, andiamo al 1973, dove appunto sono curioso di vedere cosa succede, perché sarà sicuramente un anno interessante. Ciao Coin, scusami che non ti ho ancora salutato, abbi pazienza. Ho visto adesso il messaggio, non so perché non mi compariva dall'altra parte. E vediamo intanto a gennaio, appunto, c'è ancora la situazione per il subentro dell'IVA. Andiamo avanti con sono diffusi i primi risultati di un'inchiesta su enti pubblici e società private. Un italiano su 900 è presidente di un ente pubblico. Cavolo, ma sono l'unico che non ce l'ha, quindi io. Ma se si considera una società per azioni, il rapporto sceglie a uno ogni 550 italiani. Ammazza, che situazione. Poi andiamo avanti. Attacchi dinamitardi alle cose americane, a Roma, bel problema. Poi, visto il congresso del PS dell'MSI previsto a metà gennaio, a Roma il PCI fa un appello per una settimana antifascista. Vabbè. Andiamo avanti. Congresso dell'MSI è il decimo movimento sociale italiano, il primo della nuova destra nazionale. La relazione di Giorgio Almirante si sofferma in particolare sui problemi di ordine pubblico, che per il segretario Missino non sono da attribuirsi non soltanto alla violenza delle sinistre, ma anche alla viltà e alla complicità di un governo che non interviene per prevenire il crimine e sostiene che senza successo elettorale dell'MSI la DC avrebbe ricostituito il centro-sinistra. Il partito, la denominazione destra nazionale, per la sua confluenza nelle sue file del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, si è sciolto nel 72, appunto l'anno prima. Almirante continua a perseguire l'obiettivo di un blocco d'ordine moderato e anticomunista. Ok, poi andiamo avanti. Intanto il governo vara il cosiddetto doppio mercato dei cambi valutari, dopo non me ne intendo, non posso approfondire. Direzione nazionale della DC il 26 gennaio, in un clima di forte tensione fra le correnti, viene fissata per l'8 febbraio la riunione del Consiglio nazionale. Ci sono tanti assenti, anche di nomi grossi come Colombo, Rumor e Moro. Poi andiamo a fine. Alla Camera il governo riesce per due volte a salvarsi con l'apporto dei voti dell'MSI sulla conversione del decreto legge di defiscalizzazione degli oneri petroliferi. Andiamo perciò poi a febbraio e vediamo. Mozioni di sfiducia presentate da PC, PCSI e MSI sono respinte, ma nella maggioranza si registrano prese di posizione solidali con la sinistra da parte di esponenti della sinistra democristiana. Congresso PLI, ma possiamo anche saltare, andiamo avanti. Qui si dice che le PLI difesa, si impegnerà a fondo per la difesa del divorzio. Una bella posizione un po' particolare. Consiglio nazionale della DC dall'8 all'11 febbraio. Il congresso è convocato per il 18 maggio, si consolida posizioni interne, le correnti di sinistra contestano il governo e al contempo la linea politica di Arnaldo Forlani, che Aldo Moro definisce deludenti, non è proprio soddisfatto. Andiamo avanti intanto, scandalo di una rete di intercettazioni telefoniche clandestine operate ai danni di quotidiani, sedi istituzionali e politiche e attori, insomma non è proprio il massimo. Telefonate anche di Andreotti, Berlinguer e Mancini per i politici della Banca d'Italia. Ma chi è che faceva queste intercettazioni, che mi chiedo io? Messi sotto accusa, investigatori più o meno famosi, funzionari della SIP corrotti, è un non comprovato favore del governo. Le opposizioni interne al governo sono presunte centrali di ascolto della CIA a Roma. Ah, gli americani! Ma chi l'avrebbe mai detto, Specialmente con lo scandalo di Nixon che poi c'è stato in America, nulla di nuovo all'orizzonte. Andiamo avanti. Dopo la decisione americana di affrontare la crisi del dollaro con una svalutazione del 10% nel mercato dei cambi italiano, la lira va incontro a una fluttuazione che porta allo scambio della moneta fino a tre valori diversi nel giro di un'ora. Ah, poi viene svalutato lo 5,6%. Ecco qua, altri aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari, nulla di nuovo anche qua. Si va avanti intanto che abbiamo approvato il bilancio di previsione per il 73 che prevede spese per oltre 12.000 miliardi e un disavanzo complessivo superiore agli 8.000. Andiamo ancora avanti con queste vicende. Ecco qua altri attentati sia a Napoli che a Roma, purtroppo. A marzo invece la DC rinvia al congresso da maggio a giugno, vabbè, comunque sia, nulla di strano. Poi si va avanti, intanto, tre nuove sconfitte per il governo al Senato, passano tre emendamenti congiunti PC-PSI che aumentano da 77 a 250 miliardi gli stanziamenti per l'alluvione in Calabria e Sicilia. Andreotti fa sospendere la seduta e riunisce il governo, ma altro non riesce a fare che a trovare la copertura finanziaria di 50 miliardi per coprire il maggior impegno di spesa. Vorrei vedere dove vanno a prendere questi soldi, visto che poi non ce li avevano, il problema è anche quello. Va bene, poi. Direzione PSD, Giuseppe Saragat e Mario Tanassi chiedono al partito di adoperarsi ad ogni livello per verificare con DC e PSI la possibilità di allargare l'area democratica del governo. Andiamo avanti, intanto, 12 dipendenti della SIP sono arrestati per l'inchiesta sulle intercettazioni abusive. In effetti non è proprio il massimo, saltano fuori un sacco di nomi, altri 10 mandati di cattura, insomma ce n'è proprio mica tanto. C'è anche un ex criminologo chiamato Tom Ponzi, purtroppo non conosco. Andiamo intanto avanti, al mese di aprile il Consiglio dei Ministri discusse ed approvata la relazione economica per il 72, c'è un leggero calo dell'occupazione, vedete che comunque c'è sempre problemi con quello, e un 25% dell'industria inattivo, che non è poco, un quarto. la capacità d'acquisto della lira è aumentata del 2% di fronte a una svalutazione che si aggira tra il 12 e il 14%. Parecchio in crisi, la riserva della Banca d'Italia è scesa da 3.881 a 3.117 miliardi, è molto grave ovviamente. Poi vediamo altre inasprite, fino a 3 anni, le reclusioni per pene di intercettazioni telefoniche abusive, che in effetti è veramente gravissimo. Poi andiamo avanti, intanto, mozione delle opposizioni per formare richiesta dei deputati delle sinistre finché la DC assuma immediate iniziative contro il caro vita. Beh, sono quasi tutti d'accordo praticamente. E poi vediamo, intanto, si va avanti, approvate nomine militari, vabbè, questo possiamo anche saltare. Poi andiamo avanti, il governo viene messo in minoranza al Senato sulla legge deloga per il personale della scuola, altra volta in minoranza. Poi a Roma un attentato incendiario uccide 2 dei 6 figli di Mario Mattei, segretario della sezione MSI di Prima Valle, veramente terribile sta cosa. Veramente terribile. Poi muore il generale Giovanni De Lorenzo. Poi andiamo ancora a fine aprile. La Corte dei Conti presenta al Parlamento una relazione sulla gestione economica della RAI del 68-71. Il documento contiene numerose censure verso la gestione di Ettore Bernabei e contro la mancata sorveglianza esercitata dal Ministero delle Poste. Andiamo a maggio. Maggio possiamo vedere. L'Italia è al primo posto tra i paesi industrializzati per il costo della vita, purtroppo. Ci facciamo sempre notare queste statistiche. 11-12 maggio, Arnaldo Forlani annuncia in intervista che al congresso di giugno si presenterà dimissionario e non candidato alla segreteria della DC. Insomma, interessante. Attenzione, illegali, viene dal ministro delle Poste Giovanni Gioia, promulga un decreto legge che rende illegali il TV private via cavo. Non sia mai che facciano le TV private. Bettino Craxi sostiene la necessità di una discussione in Parlamento sul problema dell'emittenza privata. Tanto andiamo avanti. Vedete, comunque è un momento di crisi parecchio grande. Io mi chiedo perché continuare a votare lo stesso partito per 20 anni se poi i prezzi aumentano e tutto, ma veramente la gente ha veramente paura di cambiare, che fosse andare più a sinistra, che fosse andare più a destra, avevano veramente paura di cambiare e continuavano a votare la DC. E lo faranno ancora per altri 10 anni. Meno, perciò non vi preoccupate, nulla di nuovo. La Camera vota a favore dell'autorizzazione a procedere richiesta contro Giorgio Almirante per la ricostruzione del partito disciolto fascista, perché voleva ricostruirlo. Votano a favore tutti i gruppi più il segretario Missino, in coerenza con la richiesta di accoglimento, contrario il gruppo dell'MSI e 5 democristiani a titolo personale. Poi, vista del dibattito alla Camera sulla TV via cavo, Ugo La Malfa dichiara che se il ministro Gioia non darà le dimissioni, il PRI presenterà una mozione di sfiducia. In apertura di seduta, Andreotti difende il ministro e ricorda che l'emanazione di un decreto è responsabilità collegiale del governo. Il PRI toglie ufficialmente il sostegno, cosicché l'esecutivo finisce in minoranza, e qui finisce male, come sapete. Il gruppo comunista propone la sospensione dei lavori parlamentari in quanto la crisi di governo è aperta, cioè tutto per la questione televisiva, eh. Il presidente Sandro Pertini, riuniti capigruppo, decide di sospendere la seduta a tempo indeterminato con l'auspicio che il governo si riunisca per prendere atto della nuova situazione. 1 giugno, Andreotti riunisce il Consiglio dei Ministri per poi recarsi in udienza dal capo dello Stato. Il presidente del Consiglio conferisce di aver preso atto della crisi politica del governo e che è deciso a formalizzare l'apertura della crisi dopo la conclusione del congresso della DC. Ormai alle porte, siamo quasi alla fine. 6-10 giugno, congresso della DC, alla vigilia dell'apertura viene annunciato un accordo tra Mariano Rumor, Aldo Moro e Amintore Fanfani per tornare alla linea politica del centro-sinistra. Ricordo che Andreotti era fortemente contrario al centro-sinistra, lui voleva il centro, al massimo collaborando con le destre. Al documento, ricordato come il patto di Palazzo Giustiniani, aderiscono tutti i capi corrente che si trovano d'accordo anche per la redistribuzione delle cariche interne. Dal congresso emergono alcuni punti fermi: nessuna maggioranza parlamentare senza l'appoggio dei socialisti, nessun rapporto con l'MSI. Dalla conclusione unitaria si differenzia la destra interna di Guido Gonella e Mario Scelba, che si dichiarano favorevoli al centrodestra. Scelba l'ha sempre detta questa cosa. 12 giugno, come stabilito dal Consiglio dei Ministri, Andreotti rassegna le dimissioni. Poteva sembrare la fine del governo di Andreotti, la fine di Andreotti al potere, ma in realtà lo vedremo per molti altri anni. Dopo una breve pausa, per qualche anno non sarà più lui il protagonista incontrastato. La prossima volta torneremo su Mariano Rumor, che ci ha già deliziato dal 68-70, e lo vedremo dall'8 luglio del 73 al 15 marzo del 74 e dal 15 marzo del 74 al 23 novembre del 74. Quindi comunque la prossima volta vediamo i due governi di Rumor con il ritorno del centro-sinistra organico BC, PSI, PSDI e PRI. Detto questo, direi che per oggi è tutto, è stata una bella puntata ricca di contenuti, perciò vi saluto e buon proseguimento da Elisir Podcast. Vi ricordo sempre le dirette su Twitch, dal lunedì e venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.